Allora, il Salmo 56, 55 ci introduce alla nostra, al nostro ascolto di questa sera. Lo preghiamo come sempre a cori alterni, uomini e donne, cercando di leggerlo tranquillamente il più possibile, cercando di avere un ritmo unico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita. Un aggressore tutto il giorno mi opprime. Nell'ora della paura io in te confido.
Salmo che viene attribuito dalla tradizione a Davide, come si legge nel primo versetto, durante un momento particolare, quando vive la prigionia, e richiama bene e condensa un po' i brani che questa sera leggeremo. Noi leggeremo ancora dei brani che parlano delle nazioni, degli oracoli contro le nazioni che circondano Israele e che più di una volta sono state interpretate come nemici. Allora, i sentimenti che prova questa persona che è prigioniera, che sente l'ostilità delle persone, e con anche una serie di piccole riflessioni, dove non c'è solo il sentimento della vendetta, quindi il Signore che ripagherà queste persone. E allora gli oracoli possono essere visti anche in questa maniera, come la rivalsa, Dio, il nostro Dio che fa valere le nostre ragioni sugli altri, ma un qualcosa di un po' diverso e un po' più profondo, dove c'è un progetto che Dio porta avanti e questo molte volte viene ostacolato dai nemici, che possono anche essere i popoli o i principi dei popoli che la pensano in maniera diversa, perché come vedremo si fanno come Dio, quindi diventano antagonisti di Dio. E allora troviamo che anche qui si parla di progetti. Travisano tutto il giorno le mie parole, ogni loro progetto su di me è per il male. Allora il Signore rende vani questi progetti, lo sentiremo, ma ancora di più una riflessione anche sulla sofferenza. Ascolteremo dei canti che sono pieni, ricchi di sofferenza. E allora questa persona che sta soffrendo un momento di sofferenza, di prigionia, riflette sul fatto che questo davanti a Dio non è perso. Il Signore ha ben presente la sofferenza dell'uomo, con questa immagine molto bella dove il Signore raccoglie le lacrime. Quindi diventano qualcosa di prezioso, una reliquia nostra, che Dio tiene ben presente. E il tutto per poi essere orientato con queste riflessioni di nuovo a un'affermazione di fiducia. E in effetti gli oracoli che ascolteremo e che continuano appunto in questa parte del libro di Isaia servono a questo, a rinnovare la fiducia in Dio da parte del popolo. E allora anche il manifestare, cioè rendere evidente il male che c'è sia nel popolo di Israele sia negli altri popoli, serve per poter purificare questo sentimento di fedeltà, di fiducia in Dio.
Allora riprendiamo la lettura del capitolo 14 del profeta Isaia. Siamo, ricordate, in una parte del libro in cui stiamo leggendo degli oracoli contro le nazioni. Ne avremo ancora un po'. Per cui coraggio, l'avete voluto voi, e nel senso che fino al capitolo 23 noi continueremo a leggere queste parole contro, e anche proprio in ebraico ogni oracolo comincia con la frase, no, appunto oracolo contro, vedremo contro Babilonia, quello che abbiamo visto. Adesso il capitolo 14 avrà ancora due parti, contro la Siria, contro i Filistei, e poi vedremo ancora altre parti più avanti, no? Rispetto ad altri popoli. I popoli con cui Israele vive, con cui Giuda in particolare, ricordate, il primo Isaia è un abitante di Gerusalemme. Ecco, allora oracoli che poi sono stati messi insieme, probabilmente detti, alcuni si fanno risalire al primo Isaia, poi ci sono stati degli altri profeti che, di cui non sappiamo il nome, ma come stiamo imparando, no, nella lettura, poi si sono rifatti al primo. Una parola contro, però una parola, ecco, intanto che è una parola, cioè quando uno veramente non vuole uccidere l'altro, no, dalla sua esistenza, e magari grazie a Dio non lo fa mettendogli del veleno oppure sparandogli o altre cose, grazie a Dio, però naturalmente uno, sappiamo, lo fa in altri modi meno cruenti e diciamo più legali, almeno che non hanno conseguenze, eccetera, non parlandoli più. No, questa è la nostra esperienza. No, più o meno penso che un po' tutti abbiamo esperienze di relazioni morte, no? In cui la comunicazione è cessata. Allora, invece il fatto che Dio parla, no, anche contro, e dice che tutte queste nazioni gli stanno a cuore. E anche se è una parola contro, ma è come stiamo poi imparando a vedere, una parola che vuole, che va contro perché non si rassegna alla morte dell'altro, perché non gli sta bene il male in cui l'altro è no, intrappolato e che fa male a lui e agli altri. Ma il Signore viene contro, per portare a tutti misericordia. Allora, continuiamo al capitolo 20, 14, versetto 24, e dice, ecco, questo, troviamo due oracoli per finire il capitolo. Il primo, versetto 24-27, verso l'Assiria. Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo: in verità, come ho pensato accadrà e come ho deciso succederà. Io spezzerò l'Assiria nella mia terra e sui miei monti la calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro spalle sarà rimosso. Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le nazioni. Poiché il Signore degli eserciti lo ha deciso, chi potrà renderlo vano? La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? Allora, stiamo imparando anche ad avere presente i periodi storici, per cui la prima parte del capitolo 14 parlava a Babilonia, per cui Babilonia siamo nel VII-VI secolo avanti Cristo. Ricordate che Babilonia prenderà Gerusalemme nel 587 avanti Cristo. Quando parliamo di Assiria siamo retrodatati ancora, no? Perché l'Assiria significa ottavo, prima parte del VII secolo avanti Cristo. 722 è un'altra data importante da tenere, perché nel 722 Samaria, la capitale del regno del nord, Israele, sarà conquistata e quindi cadrà il regno del nord. Allora, per cui questo oracolo che abbiamo letto si rifà al cosiddetto proto Isaia, al primo Isaia, siamo riportati indietro, mentre Babilonia era, siamo dopo. E già c'erano stati degli oracoli nel capitolo 10 che abbiamo letto, si parlava contro la Siria, no? La Siria che era uno strumento, Isaia leggeva, uno strumento del Signore per castigare no, le popolazioni, in particolare Israele e ricordate la guerra siro-efraimita, no? Cioè, la riprendo semplicemente per ricordare che a un certo punto i due regni, Israele e Giuda, i due regni che vengono a formarsi dopo Salomone, la rottura, no? Nel regno del nord e nel regno del sud, a un certo punto il regno del nord, che farà alleanza con il regno di Aram, l'attuale Siria, per contrastare l'impero nascente che era la Siria, fa una coalizione in cui chiede anche al regno di Giuda di entrare a far parte contro la Siria. Il regno di Giuda non accetta, per cui allora Israele e Aram attaccano il regno di Giuda, quindi la cosiddetta guerra siro-efraimita. E Giuda cosa fa? Chiama gli Assiri contro, no? In aiuto, anche se chiamare la Siria significa far arrivare, di dare il motivo agli Assiri per venire, che appunto devasteranno Israele e Aram, e dopodiché, non contento di questo, a un certo punto cercherà anche di prendere il regno di Giuda assediando Gerusalemme nel 701 avanti Cristo, ma non prendendola, e non si sa bene perché, cioè non si sa bene perché, nel senso che questo assedio a un certo punto verrà tolto. Probabilmente gli storici pensano che deve essere scoppiata una peste nel campo degli assedianti, oppure probabilmente un tentativo di colpo di Stato a Ninive, no, nella capitale degli Assiri, per cui a un certo punto di fatto l'esercito sbaracca e se ne va. Allora, nel capitolo 10 si parlava contro la Siria perché lo strumento si era fatto, cioè non aveva più accettato di essere uno strumento, ma si era reso, no, con arroganza lui capo della storia. Attenzione, questa è una visione del profeta, non è che, cioè, la storia è che gli Assiri sono stati uno dei tanti imperi, no, in cui l'uomo cerca di opprimere altri uomini, questa è la storia del mondo. Allora, e non è che il Signore ha usato la, cioè il Signore si fa presente nelle vicende libere degli uomini, e che nella nostra libertà inquinata dal nostro cuore, no, diventa vicende di oppressione, e in queste vicende il Signore porta avanti il suo disegno provvidenziale. E allora, ecco, la Siria allo stesso tempo, ecco, sarà spezzata, il suo giogo sarà tolto, e dice a un certo punto che verrà distrutto, cioè nei suoi miei monti la calpesterò. Qui per sé Isaia sbaglia, cioè nel senso che probabilmente si stava aspettando, cioè, che ci sarebbe stata una sconfitta militare degli Assiri nella terra di Giuda, che non avverrà. Se ne andranno, ma non perché saranno distrutti. Però ecco, anche questo, l'andar via degli Assiri viene letto da Isaia come, ecco, un agire provvidenziale di Dio, che libererà anche dagli Assiri. E poi è come una decisione presa dall'alto, che dal Signore degli eserciti, Adonai Tsevaot, il Signore degli eserciti, che appunto non ci piace tanto in questa traduzione, no? Ma che probabilmente a quel tempo non faceva così problema, no? Ma vuol dire colui che ha in mano la storia. Gli eserciti, no, fanno la storia. Gli eserciti vengono mandati dai potenti per stabilire, no, eccetera, quei carri armati e i missili. Il Signore è il Signore degli eserciti, colui che ha in mano la storia. E poi la sua mano estesa, chi potrà fargli ritirare? Ricordate che questa frase ricorda un ritornello che noi abbiamo trovato nei capitoli precedenti, dove si diceva che eppure la sua ira non si placa, con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane estesa. Ricordate, l'abbiamo trovata in, come un ritornello, no? Qui si ricorda la mano stessa senza l'ira, cioè quasi a dire che anche se un oracolo contro la tracotanza degli Assiri, però il Signore tiene la mano anche su di loro. Anche loro sono suo popolo, anche gli Assiri. Versetto 28, sì.
E in questo oracolo compare un'idea, un'affermazione, che è un modo di leggere gli avvenimenti, che ritorna più volte. E l'abbiamo già sentito per esempio nel capitolo 8, alla fine, e adesso vi dico qual è l'affermazione. L'affermazione è che c'è un piano del Signore, che appunto è qualcosa di paradossale per quanto riguarda Giuda, cioè Giuda pensa di salvarsi affidandosi alla Siria, il Signore, diciamo, permette questo, ma perché la Siria poi darà una liberazione che è invece un purificare il popolo stesso, cioè diventerà lo strumento perché il popolo capisca i suoi errori, e poi questo si ritorcerà anche contro la Siria stesso quando si inorgoglisce. Allora, quello che sembra un disegno solo dei potenti, per il Signore ha un altro piano. Allora c'è questo modo di leggere la storia, c'è un progetto di Dio. Nel versetto già abbiamo sentito più volte questo ritornello: preparate un piano, sarà senza effetti, fate un proclama, non si realizzerà, perché Dio è con noi. Allora c'è un filo conduttore di Dio, e nelle riflessioni poi successive, quando arriveremo nella terza parte di Isaia, no? Addirittura si viene a dire che ci sono quasi due piani, no? C'è un modo di pensare nostro e c'è un modo di pensare di Dio. Quanto è alto il cielo sopra la terra, così sono lontani i tuoi piani da noi. Allora, questo è un modo di leggere gli avvenimenti, sentendo che il Signore conduce la storia in una maniera misteriosa ma efficace, e più delle volte appare a una lettura semplice degli avvenimenti in contrasto. E qui viene affermato con forza, anche con le domande finali, molto enfatiche, che il progetto del Signore va avanti, ed è un progetto di salvezza.
Versetto 28, inizia un oracolo contro i Filistei. Nell'anno in cui morì il re Acaz, fu pronunciato questo oracolo: non gioire, Filistea tutta, perché si è spezzata la verga di chi ti percuoteva, poiché dalla radice della serpe uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago alato. I più poveri si sazieranno sui miei prati e i miseri riposeranno tranquilli, ma farò morire di fame la tua stirpe e ucciderò il tuo resto. Urla, o porta, grida, o città, trema, Filistea tutta, perché dal settentrione si alza il fumo e non c'è disertore tra le sue schiere. Che cosa si risponderà ai messaggeri delle nazioni? Il Signore ha fondato Sion e in essa si rifugiano gli umili del suo popolo. Tra l'altro, questo è l'unico oracolo che ha un riferimento cronologico, nell'anno in cui morì il re Acaz. E tra l'altro noi non sappiamo esattamente l'anno, siamo nell'ottavo secolo, cioè perché più o meno è dal 727 al 715 avanti Cristo l'anno in cui poi è morto, non sappiamo esattamente. E questo si riferisce alla Filistea, i Filistei sono questa popolazione venuta dal mare, che con cui Giuda avrà molto a che fare, no? Anche Israele, ricordate tutte le vicende legate anche a Davide, eccetera, no? E allora questi vicini con cui non c'era stato un rapporto, per cui Isaia dice: non gioire, Filistea tutta, perché si è spezzata la verga di chi ti percuoteva. Cioè qui si fa riferimento alla morte di un sovrano assiro, per cui c'è stato un momento in cui questa espansione, questo, da parte degli assiri, ha avuto un momento di contraccolpo, no? E per cui c'è stato un gioire di questo, no? Perché effettivamente la pressione militare non era così forte. Un commentatore fa notare che se il brano, vi ricordate che all'inizio del capitolo invece abbiamo avuto questo oracolo sulla fine del re di Babilonia, in cui Isaia gioiva, come è finito l'aguzzino, è finito l'aggressore. Sto leggendo capitolo 14, versetto 4, il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, eccetera, eccetera. Dicevamo la volta scorsa che probabilmente il sottofondo di questo brano non fa riferimento tanto al re di Babilonia, ma a un re assiro, e quindi probabilmente del primo Isaia, che poi un altro profeta ha riletto tempo dopo per la caduta di Babilonia e del re di Babilonia. Allora, se c'è questo sottofondo, notiamo una contraddizione del profeta, cioè nel senso che da una parte, no, se c'è questo primo Isaia che per la morte del re Assiro gioisce, no, dall'altra parte per i Filistei dice: non gioite troppo, no, perché è solo un momento. Allora, questa contraddizione può essere spiegata perché anche il profeta, magari in un primo momento in cui alla morte di questo re Assiro e quindi al fermarsi, no, dell'invasione assira, anche lui gioisce, e dall'altra parte nei mesi successivi, quando vede che invece le cose poi ritornano peggio di prima, dice ai Filistei: non gioite tanto, no? cioè perché vedete si è spezzata la verga, ma dalla radice della serpe uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago alato, cioè quindi quasi, ecco, questa invasione, questo momento che anche lui ha vissuto, no? Ma che poi, e notate, credo che sia l'essere, cioè, strettamente legata alla storia, cioè il cercare di cogliere quello che Dio sta facendo nella nostra storia. Noi non ce l'abbiamo tanto, per noi c'è lo spirito, no? Il paradiso più o meno, l'inferno, l'altro mondo, no? L'anima. Ma noi non siamo portati a leggere nelle nostre vicende che cosa il Signore sta dicendo. No? Per dire, in questa crisi che stiamo vivendo, in tutte queste situazioni, che cosa il Signore... Che cosa, ecco, Ciro parlava di un progetto, progetti degli uomini e un progetto di Dio, no? Che porta avanti una provvidenza di Dio, no? E allora in questo nostro... almeno come... domanda, no? Almeno come visione, cioè no? La lettura di questi testi ci fa cogliere un'incarnazione della parola. Il Signore ha a che fare con queste vicende, con le vicende di un re Assiro che muore, con l'invasione che sembra finire, il gioire e col fatto che invece poi arrivano, no? Sembrava una serpe, adesso un drago alato. Per cui, ecco, non gioire, non, perché appunto, e allo stesso tempo in questo esercito che scende, come un drago alato, e poi ancora, no, dice versetto 31, urla, grida, o città trema, perché dal settentrione si alza il fumo, era l'esercito che arrivava, no? Cioè erano i fanti, per cui... possiamo immaginare che arrivavano marciando, arrivavano, per cui si vedeva da lontano arrivare alzarsi di questa nube di fumo che erano i passi di questi soldati, e un esercito, no, che arriva sollevando un gran polverone, e poi non c'è disertore tra le sue schiere, un esercito potente, organizzato, no? Nessuno viene meno. E allo stesso tempo in questo i poveri che si sazieranno sui miei prati e i miseri, cioè un Dio che opera salvezza, no? La salvezza poi Isaia la vedrà la leggerà nella non caduta, no? Di Gerusalemme provvidenziale, infatti qui dice il Signore ha fondato Sion, che è Gerusalemme, e in essi si rifugiano gli umili del suo popolo, no? Possiamo immaginare anche che in questo contesto di guerra Gerusalemme diventa una città dove appunto tanti profughi, coloro che hanno perso tutto, si incamminano cercando salvezza.
E in questo oracolo che abbiamo letto, se avete notato, c'è queste due parti, iniziale e finale, dove si parla appunto della disillusione, no? Non illuderti, Filistea, perché c'è questo serpente. Tra l'altro i principi avevano l'abitudine di darsi un nome anche di un animale mitologico. E poi nella parte finale di nuovo urla, esercito. Nei versetti centrali invece questa immagine diversa, dove sui prati e tranquilli. Ricorda il Salmo, in prati mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci. Allora, lì c'è l'immagine del pastore che conduce un gregge, qui l'immagine del Signore che conduce la storia. Allora, questa è l'affermazione centrale. Allora, anche parlando dei popoli intorno, Israele legge che il Signore conduce la storia. E allora c'è questa azione un po' di specchio, cioè guardati attorno, no? E quello che fanno gli altri sono anche magari gli atteggiamenti che hai anche tu, per cui a una vittoria subito c'è l'illusione, un attimo, forse non andrà secondo la linea dei potenti, ma il Signore conduce la storia e lo vedi soprattutto con l'agire dei minimi, dei piccoli. Questa è la preoccupazione del Signore. Allora, passando all'altro oracolo adesso, oracolo su Moab. La Filistea è lungo il mare, adesso ci spostiamo al di là del Giordano, quindi verso l'interno, e l'attuale appunto Giordania. Oracolo su Moab. Sì, è stata devastata di notte. Ar Moab è stata distrutta. È stata devastata di notte. Kir Moab è stata distrutta. È salita la gente di Dibon sulle alture per piangere, sul Nebo e su Madaba. Moab innalza un lamento. Ogni testa è rasata, ogni barba è tagliata. Nelle sue strade si indossa il sacco, sulle sue terrazze e nelle sue piazze ognuno fa il lamento e si scioglie in lacrime. Emettono urla Kesbon ed Elae e Lale. La loro eco giunge fino a Yas. Per questo gli armati di Moab alzano lamenti e il loro animo freme. Il mio cuore geme per Moab. I suoi fuggiaschi giungono fino a Soar. Piangendo salgono la salita di Lukit, sulla via di Coranaim. Mandano grida strazianti. Le acque di Nimrim sono un deserto. L'erba si è seccata. Finita è la pastura. Non c'è più nulla di verde. Per questo fanno provviste, trasportano le loro riserve al di là del torrente dei salici. Risuonano grida per tutto il territorio di Moab. Il suo urlo giunge fino ad Eglaim, fino a Be'er Elim il suo urlo. Le acque di Dimon sono piene di sangue, eppure colpirò Dimon con altri mali, un leone per i fuggiaschi di Moab e per il resto della regione. Mandate l'agnello al Signore della regione, da Sela del deserto, al monte della figlia di Sion. Come un uccello fuggitivo, come una nidiata dispersa, saranno le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una decisione. Rendi come la notte la tua ombra, in pieno mezzogiorno, nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi. Siano tuoi ospiti dispersi di Moab, sii loro rifugio di fronte al devastatore. Quando sarà estinto il tiranno e finita la devastazione, scomparso il distruttore della regione, allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine. Vi siederà con tutta fedeltà nella tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto e pronto nella giustizia. Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua alterigia, il suo orgoglio, la sua tracotanza, l'inconsistenza delle sue chiacchiere. Per questo i moabiti innalzano un lamento per Moab. Si lamentano tutti per le focacce di uva di Kir-Kareset. Gemono tutti costernati. Sono squallidi i campi di Kesbon, come pure la vigna di Sibma. Signori di popoli ne hanno spezzato i tralci, che raggiungevano Yazer, penetravano fino al deserto. I loro rami si estendevano liberamente, arrivavano al mare. Per questo io piangerò con il pianto di Yazer sulla vigna di Sibma. Ti inonderò con le mie lacrime, o Kesbon, o Elale, perché sui tuoi frutti e sulla tua vendemmia è piombato un grido. Sono scomparse gioia e allegria dei frutteti. Nelle vigne non si levano più lieti clamori, né si grida più allegramente. Il vino dei pini non lo pigia il pigiatore. Il grido di gioia è finito. Perciò le mie viscere fremono per Moab come una cetra. Il mio intimo freme per Kir Kareset. Si vedrà Moab affaticarsi sulle alture e venire nel suo santuario per pregare, ma senza successo. Ho letto tutto questo di seguito perché è un oracolo tutto dedicato a Moab, a questa regione, quindi al di là del Giordano, un altro popolo rivale, sempre conteso con Israele, e ci sono state varie a più riprese guerre contro i Moabiti. Allora anche su questo il Signore pronuncia un oracolo. Quindi, come vi dicevo quando abbiamo commentato il Salmo, da una parte c'è un senso dove Israele dice che il Signore fa giustizia anche dei popoli vicino, che ci hanno fatto sempre guerra. Però in essi si vede la mia storia. Quindi, anche per essi. E c'è sempre, allora, si parte da un dato storico, quindi questo potere dell'impero, può essere della Siria ancora, dove c'è questa dominazione di tutti questi staterelli, di questi piccoli territori, con questa supremazia veramente schiacciante, soprattutto se c'era un tentativo di ribellione, e allora si collega a quello precedente, ecco, momento di esultanza, allora ci ribelliamo, ritorna l'esercito e c'è la devastazione. Allora, per riuscire a capire anche questo oracolo così lungo, un consiglio è quello di poterlo suddividere in tre parti. Allora, tutto il capitolo 15 è una prima parte, dove risuona sempre e viene ripetuto più volte la parola pianto, lacrime, pianto, grida. Poi, la prima parte del capitolo 16, dal versetto 1 fino al versetto 5, è una parte che adesso chiamiamo centrale, dove il tono cambia, c'è un tono esortativo e anche un oracolo di speranza. Poi dal versetto 6 riprende di nuovo un tono invece che inneggia alla tristezza, alla distruzione, alla devastazione, anche se in questo caso è più un abbandono dal punto di vista dell'agricoltura, cioè si nota tutto lo sfacelo perché la vigna, di cui era gloriosa, no? Era un famoso questo territorio, viene abbandonata, quindi in questo senso una distruzione. E ritorna appunto la parola lacrime. Allora, anche qui notiamo come in questo oracolo che abbiamo appena finito di leggere, quello precedente, dove nella parte iniziale e parte finale c'è una parola dura e nella parte centrale, nel cuore, c'è un messaggio di speranza, anche qui avviene nella stessa maniera. Allora, c'è tutta una parte iniziale che parla di devastazione e si nota una devastazione strisciante proprio nel senso geografico, per cui vengono nominate tante località, praticamente il territorio viene abbracciato tutto. Allora, probabilmente si può pensare all'evento appunto di un esercito che marcia e cerca di occupare tutto il territorio, veramente facendo terra bruciata, seminando distruzione. Ma diventa, noi lo seguiamo non attraverso le vicende militari, ma attraverso le conseguenze di questo, il dolore che viene lasciato dietro. Diventa una geografia del pianto, così viene descritta da alcuni commentatori. Si rimanda da una località all'altra, ma c'è sempre questo dolore. Ed inizia nella maniera forse anche più di impatto, perché inizia con la notte. Quindi è un momento tragico, notturno, che aumenta, amplifica ancora di più il senso di smarrimento. Allora, è stata distrutta la città principale e poi si va avanti con tutte le altre città. C'è veramente una sventura grande. Si sentono continuamente queste urla, queste grida, e si va avanti. Si sta parlando di
un pianto che riguarda, diciamo, quel presente, quando è in corso questa distruzione, questa devastazione. Invece, nella seconda parte, quella che sta dal versetto 6 al versetto 12 del capitolo successivo, del capitolo 16, parla sempre di tristezza, però c'è una nota di nostalgia, perché si fa continuamente un confronto su come era bella quella regione. I canti di gioia dei vendemmiatori che non ci sono più, le vigne che non ci sono più, i campi verdeggianti che non ci sono più. E al di là appunto di tutte le varie località che vengono indicate, si parla anche e si segue il percorso, praticamente parlo dal versetto 5 in poi, quindi non solo le persone che vedono tutta questa devastazione, ma appunto una delle conseguenze della guerra sono i profughi. E allora qui si vede un movimento di persone che sono in fuga, i fuggiaschi. Ce l'abbiamo davanti agli occhi anche noi in questi giorni, vedendo le vicende della Siria, per esempio. La gente che fugge, questo nomadismo di guerra, che prende quello che può e cerca di nutrirsi, ma viene sbandata, allora deve andare verso il deserto, cercano le provviste, ma si trovano davanti addirittura, ecco l'acqua, per cercare l'acqua nel deserto, si ritrovano una fonte insanguinata. Questo richiama un po' le piaghe d'Egitto, no? Dove una delle piaghe era l'acqua trasformata in sangue. E qui ci viene detto forse il vero motivo della piaga. Cioè c'è tanta crudeltà che addirittura l'acqua è trasformata in sangue. Diventa una cosa obbrobriosa. E dopo questa parte di questo oracolo, che parla appunto della devastazione, inizia con il capitolo 16 un tono diverso, con degli imperativi, o degli esortativi, per meglio dire. Si invita, da una parte il primo versetto, si invita il popolo di Moab, e si parla di Sela nel deserto, dove la parola Sela è la roccia, ed è la capitale di Moab, a mandare un agnello al Signore, al monte della figlia di Sion, quindi a chiedere aiuto a Giuda per poter soccorrere il popolo, quindi allearsi per poter contrastare questo. E poi il tono cambia al versetto 3, dove ci si rivolge a Sion invece, cercando di esortare a proteggere questi profughi, a dare aiuto. Quindi intervenire in favore dei profughi, cercando di, ecco, con una bellissima immagine, di poterli nascondere al suo interno, rendendo l'ombra come la notte, anche se siamo a mezzogiorno. Quindi poterli veramente ben nascondere. Non tradire i fuggiaschi, rendili ospiti. Allora, un bellissimo cambio di mentalità. Allora, persone che sono profughi, che hanno, in fondo è un'invasione, anche questa, però cercare di interpretarla in un altro senso, quindi risvegliare il senso dell'ospitalità. Vuoi dire tu qualcosa su Daniele?
Sì, una piccola nota a margine è che questo versetto 16.1, mandate l'agnello al Signore della regione, e quando poi il testo sarà, il testo masoretico, sapete, i masoreti sono quelli che a un certo punto metteranno le vocali, perché i testi antichi erano solo consonanti, no? Era detto che poi si cominciava a perdere la capacità di leggere immediatamente che cosa un testo, cioè una parola fatta solo di consonanti, significava. E, tra l'altro, l'ebraico moderno oggi è ritornato a essere un testo senza, senza vocali. Si usano le consonanti soltanto per le vocali, scusate, soltanto per le scuole all'inizio, per i bambini, ma poi uno è soltanto consonanti. Allora, quando questo testo è stato vocalizzato, nel testo masoretico è cambiato leggermente, e questo cambio, che poi è stato ripreso nella Vulgata, cioè in quella traduzione che San Girolamo poi ha fatto passandolo in latino, è diventato così, cioè non è più stato mandate l'agnello al governatore del paese, ma è diventato manda l'agnello che governa la terra. Per cui naturalmente questa frase assume, no, per noi cristiani che fra l'altro siamo nel tempo d'avvento, siamo nella prospettiva della memoria del Natale del Signore, per cui, no, ha una risonanza, no, è molto cara per noi, manda l'agnello che governa la terra.
Ecco, a questa suggestione che ci dà questa variante si può collegare bene invece quello che è proprio il cuore di questo oracolo, che nei versetti 4, seconda parte, 5 soprattutto, dove si parla: quando sarà estinto il tiranno, finita la devastazione e scomparso il distruttore della regione. Quindi si annuncia un termine, e già con questo senso è un oracolo di speranza. Lo si dice ai profughi, e come vi ho detto, parlando della popolazione che sta accanto a noi, quindi al mio vicino, si sta dando un insegnamento anche al popolo di Giuda. Quindi anche quando vedrai la devastazione, vedrai i profughi, c'è un tempo limitato, finirà. In più, nel verso 5 si trasforma in un vero e proprio oracolo di restaurazione, dove si annuncia un momento di stabilità, un momento di clemenza, un periodo in cui trionferà finalmente il diritto e la giustizia, legato a una promessa, e si viene nominato Davide, probabilmente alla promessa appunto di una regalità finalmente equa, giusta, che segue i comandi del Signore e sappia condurre il popolo. Allora, questo oracolo non è rivolto quindi a Moab. In questo cuore, come vi ho detto, l'oracolo è diviso in tre parti. La prima parte parla della devastazione, si nomina no. Nella parte centrale è qualcosa che riguarda Giuda, però ha un riflesso anche sugli altri, anche sui popoli vicini. Quindi si è tutti nella stessa promessa, in effetti. E nella seconda parte dell'oracolo c'è più questo tono di malinconia, ma finalmente in questa seconda parte si dice qual è il motivo per cui c'è tutta questa devastazione, con tutto questo pianto, ed è detto subito nel versetto 6, sono delle frasi che noi abbiamo già sentito quando abbiamo parlato di altre nazioni. L'orgoglio. Allora, quello che il Signore combatte è l'orgoglio. Abbiamo già sentito quando si è parlato appunto della Siria, no? Il sentirsi non più solo strumento, ma si parlava appunto della sega, no? Del martello che si ribella alla mano che la sta manovrando. Ecco, questa tracotanza, vedete, in poche righe, in un versetto viene nominato 4-5 volte, c'è proprio un'insistenza, è questo. Per questo i signori dei popoli ne hanno spezzato i tralci. Quindi non solo c'è il motivo della sciagura, ma anche come questa superbia viene poi sconfitta, attraverso probabilmente anche qui lo strumento dell'invasione, no? Di tutto. E l'oracolo si conclude, versetto 13 e 14, altre poche righe, sono un'aggiunta posteriore. Lo leggo.
Questo è il messaggio che pronunciò un tempo il Signore su Moab. Ma ora il Signore dice, in 3 anni, come gli anni di un salariato, sarà svilita la gloria di Moab con tutta la sua numerosa popolazione. Ne rimarrà solo un resto, piccolo e insignificante. È un oracolo aggiunto successivamente che riprende lo stesso tema. Probabilmente ha trovato qui la collocazione perché si parla di Moab e si può capire benissimo. E viene annunciato anche qui un tempo limitato, 3 anni. Per essere precisi, viene detto come gli anni di un salariato, perché venivano conteggiati in maniera esatta i giorni di lavoro. Per cui, per dirvi, il Signore terrà conto di ogni giorno, quando ci sarà la scadenza di 3 anni, sarà sicura. Un modo per dirci, sarà sicuro. E la gloria di Moab, anche in questo caso, è da leggere come una gloria orgogliosa, per cui il senso di avere un grande esercito, di poter marciare, di poter... niente, sarà decimato. E ritorna a questo, rimarrà solo un resto. Allora, la stessa promessa che viene fatta a Giuda, dove la città sarà distrutta, ma la speranza continua attraverso un resto, che sarà la restaurazione poi, perché da quel resto spunterà un germoglio finalmente di giustizia. Anche qui, la storia che vive Giuda la vede riflessa negli altri popoli, e allora c'è una storia condivisa da tutti, c'è una promessa veramente comune per tutti.
Possiamo fermarci qui. Possiamo rileggere, prendiamoci qualche minuto di silenzio per poter rileggere i brani.